Emily Bronte e la storia che desideriamo raccontarvi grazie alla nostra ospite, la storia di questa figura che mai è abbastanza raccontata, mai abbastanza conosciuta e mai abbastanza riconosciuta. Stiamo parlando di Emily Bronte, e per raccontarci di questa straordinaria figura abbiamo Paola Tonussi. Buonasera Paola Tonussi.
Buonasera a lei.
E benvenuta nel posto delle parole per raccontarci questo suo viaggio all'interno della vita della scrittura di Emily Bronte. Leggo in quarta di copertina che lei si occupa di letteratura inglese americana dell'Ottocento e del Novecento. Ha scritto biografia narrativa e studi sui Bronte, Byron, Keats, Dickens, Wolf, Dickinson e Brodsky. In pratica il Gotha, il Pantheon di quella letteratura. Ha ricevuto il premio Vassalini nel 2013 ed è membro del Bronte Society, e per l'editrice Antenore ha curato Sognatori, Poeti e Viaggiatori, Sguardi su Verona e Il Lago di Garda, mentre Emily Bronte è pubblicato da Salerno Editrice. Paola Tonussi, lei, ho letto poco fa, ha scritto biografia, narrativa e studi sui Bronte, Byron, Keats, Dickens, Wolf, Dickinson e Brodsky. Ho voluto ripeterlo perché veramente fa tremare i polsi tutto questo pantheon, questo ben di Dio di narrativa che è necessario leggere.
Sì, io allora mi occupo da sempre praticamente della letteratura anglosassone dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento, e anche di letteratura russa del Novecento. In particolare in campo anglofono ho sempre studiato il romanticismo, il periodo che viene normalmente definito romanticismo, e l'autrice forse che rappresenta con altri poeti di più questo periodo è appunto Emily Bronte, con questo straordinario romanzo che non smette di incantarci, è davvero un prisma colorato. Brodsky è un'altra mia passione insieme alla città di Venezia, ma ecco, rimaniamo in ambito inglese.
Però la curiosità è tanta su questo asse tra ciò che è la scrittura di Brodsky e la scrittura di Bronte. Ecco, che cosa lega queste due scritture, se c'è qualcosa che lo lega?
Ma qualche cosa che le lega forse si ritrova in un approccio appassionato alla realtà. Entrambi danno della realtà una visione molto personale, condivisibile o meno, piaccia o no. Ecco, forse questo è il fil rouge che unisce gli scrittori di cui mi occupo. Di Emily Bronte mi sono sempre interessata perché questo romanzo è qualcosa di assolutamente straordinario, un unicum che non ha precedenti e non ha poi eredità, e che rimane. Chester diceva che era un'aquila che solcava alta il cielo della letteratura mondiale. La figura di Emily poi, da un punto di vista biografico, è interessante per uno studioso, anche perché su di lei abbiamo relativamente poche tracce dirette. E quindi il biografo deve servirsi di tracce indirette, valide ma indirette. Per fortuna Charlotte, la sorella maggiore, scrive molte lettere, abbiamo anche testimonianze di contemporanei. Lei, oltre il romanzo, oltre le poesie che noi abbiamo, le liriche circa sono 200, ma ne mancano molte, e questo lo ricostruiamo dall'andamento narrativo, perché molte di queste liriche parlano della sua saga fantastica immaginaria creata con la sorella minore Anne, e ne abbiamo dei tasselli mancanti. Ma oltre a questo, lei personalmente lascia poco, lascia qualche lettera, qualche biglietto di diario, foglio di diario, e qualche compito in francese quando va a Bruxelles a studiare con Charlotte. Per il resto dobbiamo basarci su quanto ci dicono su di lei, e quindi la sua figura va un po' inseguita come un fuggitivo, e questo è molto interessante, molto chiaroscurato come come personaggio da un punto di vista biografico.
E dal punto di vista biografico della scrittura, il romanzo Cime tempestose, questo assolo da parte di Emily Bronte, questo straordinario assolo, o come lei l'ha chiamato poco fa, questo volo di aquila, no, che ci incanta tutti quanti, questo assolo chiamato Cime tempestose rimane veramente un punto di riferimento per noi lettori, per chi scrive, un punto di riferimento per chi fa film, un punto di riferimento per come scrivere. In sostanza, la straordinarietà di Emily Bronte e quello che ha saputo scrivere nella prospettiva di quello che è oggi, che cos'è l'eco di oggi della scrittura di questa donna, Paola Tonussi?
Beh, l'eco di oggi è una lingua innanzitutto molto molto moderna, che alcune traduzioni non rendono in pieno. Emily usa una lingua ellittica, concisa, molto sostanziale, legata ai sostantivi e non tanto agli aggettivi, anche se questo aggettivo tempestoso o weather in inglese rimane celebre. Per fortuna, nel caso del romanzo, noi abbiamo due schermi che sono i vari narratori, perché come sappiamo il romanzo si basa su una serie di narratori, Lockwood e Nelly, i loro racconti aiutano il lettore a non essere travolto da queste simboliche tempeste, perché tempestoso è sì il luogo, ma soprattutto tempestosa è l'atmosfera, è il paesaggio umano e tipica brontiana. Ecco, anche questo può rimanere oggi come punto di riferimento di scrittura, è l'analogia tra io e paesaggio, questa osmosi continua tra i personaggi e la natura, i personaggi che diventano o sono come il paesaggio da cui nascono. Heathcliff, questo personaggio, questo protagonista, anche lui unico, non ha cognome. Il suo nome racchiude due cose della natura che Emily amava moltissimo: Heath, l'erica, e cliff, le cime, le vette, la natura intorno alla sua casa, che come un vagabondo lei insegue sempre, tutta la vita, fino alla fine. E che ritorna nel romanzo, nelle liriche, torna anche sotto forma nostalgica quando è a Bruxelles, è davvero un motivo conduttore in tutto ciò che lei scrive, anche nei fogli di diario privati che scrive con la sorella. La natura emerge sempre, la brughiera appunto tempestosa dal suo punto di vista.
Paesaggi, personaggi, e anche la meteorologia è protagonista in questo scritto di Cime tempestose. E ha una... quando parliamo di epica, spesse volte parliamo, a volte anche a sproposito, almeno per quanto mi riguarda, no? Lo devo confessare. Ma in questo caso Cime tempestose è veramente una tragedia che risponde in una maniera straordinaria all'epos.
Certo, non solo, ma racchiude meravigliosamente molte fonti di Emily, che lei da grande autrice cela molto preziosamente nella sua scrittura. Parliamo di tutti i poeti settecenteschi, parliamo di Wordsworth, degli altri romantici, di Byron, moltissimo si trova qui e là, e anche di tutti i romanzi che non solo lei ma anche gli altri fratelli leggevano dalle riviste. E quindi cade completamente l'impressione voluta dare da Charlotte nella celebre nota biografica del 1850, che la sorella, che Emily, sia una scrittrice ingenua che ha scritto un romanzo con strumenti domestici e che poi i suoi personaggi le siano, come dire, sfuggiti di mano. In realtà questa è un'autrice coltissima che interpreta in modo molto brillante le sue fonti e che pure inserisce nel romanzo un'orchestrazione precedente al romanzo, che sono le sue cronache di Gondol, cioè sempre la sua saga immaginaria che riemerge a tratti e che stabilisce un nesso tra questo romanzo e le liriche, e questo è anche straordinario.
E poi anche il lato, penso il lato, spero di non sbagliarmi, anche il lato psicologico di questa donna nel tracciare non solamente i personaggi, i loro caratteri, no? È qualcosa di molto particolare, perché credo che debba essere sottolineato l'aspetto psicologico della scrittura di questa donna, che non, io mi sono chiesto, non è possibile che lei non sapesse di queste, di questi percorsi sotterranei dell'anima, no? Il suo sguardo, la sua conoscenza deve essere stato veramente molto 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 grande e molto ampio per arrivare a raccontare in maniera così profonda e nello stesso tempo in maniera così leggera questa storia.
Sì, ed è ancora più straordinario perché delle tre sorelle lei è l'unica che non ha un amore vero, cioè l'unica che non si innamora, che non ha un punto di riferimento reale. Questo amore, che è l'amore passione per definizione, è diventato quello di Cime Tempestose. In realtà lei l'inventa per se stessa e ancora una volta attinge però sempre alle letture. Questi bambini hanno una preparazione eccezionale, precocissima, per cui leggono molto prima dei loro coetanei tutti i romanzi di Walter Scott, per esempio, leggono la Bibbia, leggono Byron, leggono autori dove il clima emotivo è molto alto, è ciò che Charlotte definisce il clima ardente, the burning climb.
Anche perché con il Factory Act non potevano lavorare, no? Mi pare fino all'età di 9 anni, quindi si dedicavano chi alla scrittura, chi soprattutto alla lettura, chi al disegno, e quindi era veramente una cosa straordinaria per l'istruzione questo aspetto.
Sì, e qui bisogna dire assolutamente che il padre Patrick è stato un padre sia per l'epoca ma anche per noi molto illuminato, che ha lasciato alle figlie moltissima libertà e che per esempio insegnava alle bambine, in un'epoca in cui alle bambine veniva riservato il semplice far di conto e il saper leggere e scrivere, lui parlava di politica, dava in mano a loro tutti i libri senza censurarne alcuno, gli dava i giornali, discuteva con loro anche di teorie non solo politiche, storiche, ma anche addirittura filosofiche, insegna il latino. Emily diventa così esperta in latino da tradurre brani dell'Eneide, e anche questo è assolutamente fuori da ogni canone. E tutto questo lo trasporrà nel romanzo e anche nei versi che scrive. La saga di Gondol, per esempio, non è una semplice impalcatura immaginaria. Verso la fine diventa terribilmente cruda, tragica. Si parla di guerra, di conflitti anche tra consanguinei, di tradimento, cioè di temi molto forti per una signorina di buona famiglia. E alcuni scritti, la stessa Charlotte non voleva parlarne dopo la morte della sorella, però fanno parte anche questi di lei, e anche nello stesso romanzo noi ritroviamo una scia sotterranea di violenza, non soltanto di passione, di sentimento, ma di vera e propria violenza, che all'epoca fece scandalo e i critici si scatenarono contro questo romanzo che non venne compreso.
Lei ha accennato, Paola Tonussi, ai versi, e sono da conoscere, da leggere. Quando noi incontriamo la poesia consigliamo sempre magari di leggere non in silenzio ma a mezza voce, perché ci si mette più in dialogo con il verso stesso. Lei ci può far ascoltare alcuni versi?
Certamente, molto volentieri. Allora, questo è un brano gondaliano, anche se racchiude tutti i temi preferiti dalla poetessa Emily, ed è il brano che scatena poi il desiderio di Charlotte di pubblicare le tre sillogi gemelle sotto gli pseudonimi di Carter Ellis e Acton Bell, e che poi porterà anche alla pubblicazione del romanzo. Si parla di un messaggero che visita una prigioniera in cella, si chiama Rochelle, e lei racconta la sua esperienza visionaria e dice: «Un messaggero di speranza viene da me ogni notte e mi offre per una breve vita eterna libertà. Viene con i venti dell'ovest, con le brezze erranti della sera, con quel chiaro crepuscolo del cielo che porta le stelle più fitte. I venti prendono un tono pensoso e le stelle un più tenero fuoco, e visioni si levano e mutano che mi uccidono di desiderio. Desiderio di cose ignote ai miei anni più maturi, quando la gioia impazziva di terrore a contare le lacrime future, quando il cielo del mio spirito si riempiva di lampi caldi e io non sapevo se erano di sole oppure di tempesta. Ma prima un respiro di pace, una calma senza suoni discende, si placa la lotta del dolore e dell'impazienza fiera. Appare allora l'invisibile, il non visto la sua verità rivela. I miei sensi esteriori s'accecano, l'essenza interiore sente, le sue ali sono quasi libere, la sua casa, il suo porto ha trovato. Misurando l'abisso si inarca e osa il balzo finale».
Paola Tonussi, perché, spero di sbagliarmi, perché di Emily Bronte si parla giustamente di cime tempestose e non si ricordano le sue poesie?
Perché Cime tempestose ha una potenza in sé che ha ingiustamente oscurato un po' la grandezza della poetessa. E su di lei pesano alcuni giudizi parziali ma ingiusti, come quello di Oscar Wilde, che diceva: Emily Bronte è una poetessa che è sempre lì lì per diventare una grande poetessa. In realtà lo è una grande poetessa, e ci sono brani, ma come in tutti i poeti, come nello stesso Dante, in cui c'è un eccesso di struttura, di trama di questa saga che lei andava scrivendo con Anne e che non abbandonerà mai, anche questo è sintomatico e va detto, però ci sono liriche che hanno una potenza visionaria straordinaria, come questa, dove l'orecchio coglie subito echi di Byron, di Milton, ci sono anche echi di Shakespeare, c'è tutta una letteratura in microcosmo che lei porta a casa e poi trasforma con la sua lingua straordinaria. Come tutti i poeti grandi, lei ha un vocabolario non amplissimo, limitato, personale, che però la distingue molto. La bellezza anche poetica di Cime tempestose ha un po', come dire, fatto dimenticare questi versi che andrebbero sì riscoperti e tenuti sempre presente insieme al romanzo, perché le due opere si completano a vicenda.
E per chi volesse scoprire le poesie di Emily Bronte c'è una edizione Einaudi curata da
Ginevra Bompiani
con la poesia che comincia Cadete foglie. E allora, con questo inizio di poesia di Emily Bronte, non posso non far parlare l'ospite Paola Tonussi della copertina di questo libro dedicato a Emily Bronte, Cadete foglie. Qui l'immagine della copertina, le foglie sono cadute tutte quante, c'è questo ramo cadente, ce la vuole far vedere con parole sue questa fotografia?
Sì, l'immagine di copertina è stata scelta dalla casa editrice, da Salerno e da me congiuntamente, ma c'è anche un motivo. Gli alberi per i Bronzi, non solo per Emily, anche per gli altri Bronzi, hanno un significato profondamente simbolico. L'albero è simbolo di natura, ma è simbolo anche di vita. E, ad esempio, in Cime tempestose, ricordiamo che quando la sera, la notte in cui Heathcliff fugge da Catherine perché ascolta quel celebre monologo che lei in realtà sta riferendo a Nelly in cucina, la domestica in cucina, lui fugge e un albero cade sul tetto della tempestosa della casa e s'abbatte, è un simbolo della sua vita in quel momento spezzata. Così a Bruxelles lei dipinge un ramo di pino che assomiglia un po' a questa immagine e per questo abbiamo voluto riprodurla in copertina, perché è tra le immagini preferite da tutti loro. È un'immagine che torna anche, appunto, lei ha citato i disegni. Questi ragazzi sono quattro scrittori, poeti e disegnatori, poi Branwell, il ragazzo, il fratello, tenterà anche una carriera proprio a sé come pittore, ma sono disegnatori eccezionali e molti, se non quasi tutti, i loro disegni sono per fortuna sopravvissuti e accompagnano, sono ecco l'equivalente iconografico del romanzo, accompagnano le loro pagine.
E adesso, a proposito di pagine, Paolo Tanussi ci fa ascoltare da Emily Bronti, questo libro che lei ha curato per Salerno Editrice, che cosa ci propone?
Allora, io leggerei la conclusione della sua vita, un momento tra gli ultimi momenti della sua vita terrena. Manca poco alle due. Charlotte e Anne guardano sgomente il cambiamento sul suo viso. «Se mandate a chiamare un dottore, ora lo vedrò», dice con una voce che non sembra più la sua. Cosa significano quelle parole nel più orgoglioso degli esseri? Concessione estrema di chi ha finalmente trovato la via di fuga o pietà finale per le sorelle, dai visi sconvolti. Tenta di alzarsi, appoggiandosi con una mano al divano. Le chiedono di coricarsi. No, no, sono le ultime parole di una ribelle fino alla fine. La portano di sopra, sul suo letto, accanto alla finestra. Non le dicono più niente, non potrebbe sentirli. Il rametto d'erica non dà profumo, ma per Patrick e Charlotte l'erica sarà sempre Emily. Come l'onda recede dalla riva per gettarne una più grande dietro a sé, così il mondo interiore la sta riportando a casa. E allora la corda della vita si spezza. Charlotte e Patrick si inginocchiano. La lotta inesorabile tra il corpo fragile e lo spirito forte è finita. La pendola sulle scale ha appena battuto le due.
Questo fa la scrittura di Emily Bronti. Ci incanta e rapisce. Ci commuove, ci fa parlare con la voce del vento e del tuono e sentire la pesantezza delle rocce della grata terra di Brughiera. Come tutta la grande letteratura glorifica il rapporto invisibile tra il fango e le stelle, ci fa intuire e comprendere con l'intima essenza, richiama il cercatore a se stesso, sopravvive. Mentre questo verbo sopravvivere non possiamo utilizzarlo per le parole che ci ha fatto ascoltare poco fa Paola Tanussi, ma sopravvive la scrittura di Emily Bronte. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Paola Tanussi, ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di letteratura contemporanea. L'autore è Patrick McGuinness, il libro tradotto da Guanda si intitola Gettatemi ai lupi.
Gettatemi ai lupi, tra l'altro credo che sia una delle novità di Guanda, se non ricordo male, di Patrick
sì,
McGuinness.
Sì, è stato tradotto da poco, Throw Me to the Wolves, ed è un romanzo ambientato oggi nell'Inghilterra contemporanea, che parla anche della Brexit. Quindi un'atmosfera completamente diversa.
Completamente diversa. Patrick McGuinness, Gettatemi ai lupi, Guanda, mentre noi abbiamo raccontato Emily Bronti con Paola Tonussi, autrice del libro per l'appunto titolato con nome e cognome della straordinaria scrittrice per Salerno. Mi piacerebbe porre una virgola a questa conversazione, Paola Tonussi, in questo senso. Oggi abbiamo parlato di Cime tempestose in particolare, ma vorrei riprendere il discorso proprio sulle poesie di Emily Bronti, perché credo che sia un eco che dobbiamo ancora ascoltare e riascoltare, perché ci faranno sicuramente una bellissima compagnia. Speriamo di ritrovarci.
Spero anch'io.
Grazie.
La ringrazio.
A presto.
A presto.